insegnerò o che studieremo insieme il giovedì sera. È molto semplice, l'argomento è la salvezza. Il titolo della serie è La salvezza è due punti. Okay? Quindi noi vogliamo parlare su questo argomento della salvezza. Stasera introduciamo l'argomento iniziando con alcuni principi fondamentali per quanto riguarda l'interpretazione della Bibbia. Allora, davanti a voi avrete questi versetti esposti, Giovanni 17 è uno dei primi, Giovanni 17, e questo non è un sermone formale, ma è uno studio dell'argomento informale. Vogliamo arrivare a capire bene questo argomento della salvezza. Quando qualcuno mi dice: qual è la differenza fra la vostra chiesa e, per dire, la chiesa cattolica? No, ovviamente la chiesa cattolica è molto ben conosciuta, è molto ben stabilita da secoli e secoli in questo paese, e diciamo è la religione predominante in questo paese, e quindi tutti già sanno cosa significa essere cattolico, cosa rappresenta la Chiesa cattolica. E qualcuno chiede, la domanda di sempre è: qual è la differenza tra la vostra Chiesa e la nostra? E diciamo, la risposta è abbastanza semplice. La parola di Dio è il punto di riferimento principale per noi. Quindi noi accettiamo la Bibbia come vera e propria parola di Dio. Anche la Chiesa cattolica crede questo. Ma per noi la Bibbia ha l'assoluta autorità. Se è scritto qui, se Dio lo ha detto, per noi va bene. Okay? Quindi noi seguiamo quello che dice la Bibbia. Io non potrò mai organizzare la nostra Chiesa o organizzare o determinare una dottrina o un insegnamento che è contrario all'insegnamento di questa chiesa, di questa parola di Dio qui, ok? Quindi la fonte, diciamo la roccia sopra la quale noi stiamo, è la parola di Dio. Mentre invece nella Chiesa cattolica, e non era lo scopo dello studio stasera di evidenziare quello che insegna la Chiesa, ma non è un segreto. L'autorità assoluta nella Chiesa cattolica è il Papa. Le tradizioni della Chiesa, come le chiami? Le tradizioni della Chiesa e anche la parola di Dio. Ma a volte nella Chiesa cattolica uno dice: sì, ma questo non è scritto nella Bibbia, perché voi praticate questo? Esempio, venerare la Madonna, esempio, non è nella Bibbia. Ok, ma è un dogma della Chiesa che ha autorità al di sopra della parola di Dio, della Bibbia. Quindi, se la Bibbia lo dice, va bene per un cattolico, ma se è un dogma o una tradizione per la Chiesa cattolica, stabilito dai papi, allora quello ha maggiore autorità. Poi il Papa, quando parla ex cattedra, lui ha autorità di determinare la legge, ok? E quindi è autorità superiore alla parola di Dio. Ecco, questa è la differenza tra noi e loro. Noi non crediamo che nessun uomo abbia l'autorità di... quando giochi a briscola, c'è quella carta che è il jolly, o la matta, o il jolly. Cioè quella che vince sempre, la carta che vince sempre, no? Niente può vincere sopra, non c'è una carta che possa vincere sopra la Bibbia. Quando uno mette la Bibbia sul tavolo, non c'è un'altra carta che può dire: no, io, no, non esiste. Quello che insegna la parola di Dio è quello che noi crediamo. La seconda parte della risposta, la grande differenza, qual è la differenza fra noi e la Chiesa cattolica, quindi la nostra autorità assoluta è la Bibbia, mentre invece è uno sgabello a tre gambe, quella della Chiesa, parola di Dio, tradizione e Papa, ma in realtà soprattutto è il Papa. E un'altra differenza, è la differenza più grande, uguale, insieme a quell'altro, è come una persona è salvata. Come posso essere salvato? Nella Chiesa Cattolica è insegnato un mezzo per essere salvato, un metodo per essere salvati. Mentre invece la Bibbia è molto chiara. Ora non voglio spiegare come si può essere salvato dalla Chiesa, nella Chiesa Cattolica, perché in realtà, da quanto ho capito, innanzitutto all'infuori della Chiesa Cattolica non puoi essere salvato, secondo l'insegnamento della Chiesa. Okay? E poi c'è una serie di sacramenti a cui devi attenerti, e poi anche a quel punto non è al 100% sicuro, perché poi dovresti andare al purgatorio, semmai. Un'altra cosa che non esiste nella Bibbia, il purgatorio non esiste, è un insegnamento extra biblico, e quindi secondo la Chiesa Cattolica è una cosa. Quindi la grande differenza è come una persona può essere salvata. La Bibbia è molto chiara sulla salvezza. La salvezza noi la otteniamo semplicemente riponendo la nostra fiducia in Gesù Cristo come nostro unico Salvatore. Una volta per sempre. Ecco, in due parole, questo è la salvezza secondo le Scritture. Ora, noi vogliamo un po' scavare e approfondire questo argomento della salvezza, perché la salvezza è molto di più che un biglietto per andare in paradiso. Ma è molto di più. E quindi noi vogliamo indagare le Scritture, capire bene questo argomento della salvezza, per ricevere il beneficio spirituale da questo, per fornire a noi la gioia e per darci fiducia nel nostro cammino, per godere già le benedizioni della nostra salvezza già prima di andare in paradiso. Quindi volevo dare questa introduzione dicendo: la parola di Dio è l'unica fonte competente, è completamente sicura della verità. Gesù aveva detto in Giovanni 17:17: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Questa è la sua preghiera al Padre prima di essere arrestato. Lui è in questa preghiera, la sta pregando nel giardino del Getsemani prima di essere arrestato, prima di essere poi crocifisso quella mattina dopo. E quindi Gesù, parlando con il Padre, prega per i suoi discepoli, e lui dice: santifica i tuoi discepoli, cioè questi, non solo i dodici, ma tutti i discepoli, perché in effetti in questa stessa preghiera lui prega, lui dice: e non prego soltanto per quelli che tu mi hai dato, ma anche per quelli che crederanno nella loro testimonianza. Quindi Gesù ha pregato per me e per te, che noi abbiamo creduto alla testimonianza degli apostoli, no? E quindi Gesù ha pregato per me, e Gesù ha pregato che io possa essere santificato. E come posso essere santificato? Beh, devi fare dei miracoli dopo la morte, e poi la Chiesa deve considerare il tuo caso, e poi un giorno può essere santificato o beatificato. No. Santificali nella verità. La parola di Dio è la verità, quindi io sono reso santo dalla parola di Dio, cioè sono salvato e santificato nella mia salvezza una volta per sempre attraverso la mia fede in Cristo, ma la parola di Dio ha un effetto di rendermi più santo nella mia vita. È come un sapone che mi lava ogni giorno. E quindi mi modella sempre di più nell'immagine di Cristo quando io leggo, studio, medito sulla parola di Dio, considero la parola di Dio e poi decido di sottomettermi al suo insegnamento, di seguire quello che dice e poi di ubbidire e mettere in pratica quello che insegna. Quindi la parola di Dio è l'unica fonte completamente sicura della verità. Perché ho detto questo? Perché se io voglio sapere qualcosa sulla salvezza, devo venire alla parola di Dio. È la verità, secondo Gesù. Se no, stiamo sprecando tempo. Secondo Timoteo, capitolo 3, è un versetto o due versetti molto importanti sulla parola di Dio. Ok? E c'è un versetto precedente, il versetto 15, che parla proprio della salvezza. Guarda cosa dice il versetto 15. Lui non l'ha, Dave non l'ha messo lì perché non l'avevo stampato sul foglio, ma se avete nella vostra Bibbia aprite anche al versetto 15. A proposito, mi è venuto in mente, sono arrivate le Bibbie, sono arrivate, ce l'ho sopra, e quindi chi ha bisogno di una Bibbia, avevo detto, no? Se devi essere salvato, parla con me dopo. Se devi essere battezzato, parla con me dopo. Se vuoi essere un insegnante di scuola domenicale, parla con Paul dopo. Se vuoi diventare membro della chiesa, dopo. E se hai bisogno di una Bibbia, ok? Sono arrivate 4 Bibbie, abbiamo ordinate, ok? Ma versetto 15 dice, versetto 14, tu però, Paolo scrive a Timoteo da Roma, ok? Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Paolo dice a Timoteo: sin da bambino tu hai conosciuto le sacre scritture e le sacre scritture ti hanno fatto capire quello che come potevi essere salvato, renderti savio a salvezza. Lo scopo delle scritture è per renderci savio alla salvezza, cioè sapere come essere salvati, ok? E poi dice il versetto 16, va oltre, la fede, la salvezza viene per attraverso la conoscenza della parola, però qui dice attraverso la fede che è in Gesù Cristo. Quindi la Bibbia ci parla di Gesù e di come noi possiamo essere salvati attraverso di Lui. Questo è il messaggio della Bibbia. Versetto 16 poi va avanti e dice: tutta la scrittura è divinamente ispirata ed è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio, cioè il credente, sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi non solo per condurti alla salvezza, ma tu hai bisogno della parola di Dio per ogni giorno della tua vita, per ogni opera che tu fai. Tu hai bisogno della parola di Dio, hai bisogno di sapienza, hai bisogno di discernimento, hai bisogno di una guida, una luce, devi conoscere la verità, hai bisogno della Bibbia. E la Bibbia deve diventare parte della tua vita quotidiana. Domenica mattina parlerò solo di quello, ok? L'argomento, la spada dello Spirito, no? In Efesini capitolo 6, che è la parola di Dio. Parleremo di quello domenica mattina, questo è già un accenno sull'argomento. Allora, la parola di Dio è l'unica fonte completamente sicura della verità. Io ho bisogno della parola di Dio per conoscere come essere salvato. Le parole di Dio dureranno in eterno e sono completamente affidabili. Matteo capitolo 24, David, you have it up there? Bravo, così io non sfoglio neanche io. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Stiamo facendo riferimento a questo versetto perché Gesù ha detto: la sua parola dura in eterno. Cosa vuol dire? Mi posso fidare di loro, delle parole di Dio. Sono completamente affidabili, sono sicure. Se la Bibbia lo dice, io posso contarci, posso mettere la mia vita su queste parole qui. Allora, la Bibbia è chiara su ogni dottrina fondamentale e la salvezza è una delle principali. Gli insegnamenti principali nella Bibbia sono molto chiari. Ci sono delle cose un po' difficili da capire nelle scritture, ci sono dei brani un po' difficili da capire, lo dice in Deuteronomio capitolo 29, lo dice anche l'apostolo Pietro riguardo ad alcune scritte dell'apostolo Paolo, cose difficili da comprendere. Ci sono alcuni brani, ma tutte le dottrine fondamentali sono chiarissime nella Bibbia. Chi è Gesù? Cioè Dio. Chi è Dio? Chi siamo noi nei suoi confronti? Cosa è il peccato? Quello che è giusto? Quello che è sbagliato? E soprattutto come possiamo essere salvati? Queste dottrine sono tutte chiarissime nelle scritture, ok? Quindi non dobbiamo confonderci con qualche cosa che non capiamo. La salvezza è un argomento estremamente chiaro nella Bibbia, non ci si può confondere su quel argomento. Allora, esistono due tipi di persone al mondo. Ora apro a Matteo capitolo 10. Matteo capitolo 10. Ci sono due tipi di persone al mondo. Leggiamo nel versetto 32 di Matteo 10. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, questo è Gesù che parla ai suoi discepoli, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Allora, due tipi di persone al mondo: quelli che riconoscono Gesù e quelli che rinnegano Gesù. Attenzione, non esiste in questo brano e neanche in un altro brano una terza categoria di persona che ha riconosciuto e poi in seguito l'ha rigettato. Qui non sta dicendo questo. Qui sta dicendo ci sono solo due tipi di persone al mondo: quelli che riconoscono Gesù e quelli che non lo riconoscono, quelli che lo rinnegano. Ok? Allora, la parola riconoscere, homologhe 6, significa accordare o dire la stessa cosa. Hama vuol dire stessa, no? Come omogeneo, la parola omogeneo è uguale, la stessa. E poi logos, che significa parola. Quindi homologheo. E riconoscere significa dire la stessa cosa, cioè se noi accettiamo, acconsentiamo, noi confessiamo Gesù, se noi confessiamo Gesù, infatti quando in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e di purificarci da ogni iniquità, lì la parola confessare è questa parola homologheo, che significa dire la stessa cosa. E quindi non contraddire, ma essere d'accordo. Se noi siamo d'accordo con Gesù, lui ci riconoscerà davanti al Padre. Se noi confessiamo Gesù, se noi siamo d'accordo con Gesù, lui ci confesserà, anche lui sarà d'accordo con noi davanti al Padre. Mentre invece la persona che rinnega Gesù vuol dire che significa rinnegare arnestetai, che significa dire no, declinare, rifiutare, respingere. Quando vado al McDrive, no? Ordino un hamburger, vuoi aggiungere il formaggio e il bacon? E io dico no grazie, declino questa offerta, grazie per avermelo offerto ma non accetto. Ok, questo è rinnegare, questo è, lo Spirito Santo viene ad ogni persona e dice vuoi accettare Gesù Cristo? E c'è gente che rifiutano, rinnegano, declinano l'offerta, no io non lo voglio Gesù, ok? E allora davanti al Padre Gesù declinerà, ti declinerà, ti rifiuterà, dirà di no lui a te, perché tu hai rifiutato lui. Ci sono solo due tipi di persone al mondo, abbiamo detto, quelli che confessano Gesù e quelli che respingono Gesù. Ovviamente io, la mia preghiera è che tu sarai fra quelli che accetti Gesù. Essere salvati non è difficile, basta essere d'accordo con Gesù su chi è lui, su chi sei tu nei suoi confronti. Tu sei amato da lui, tu sei colpevole dei tuoi peccati, lui ha pagato per i tuoi peccati quando è morto sulla croce, lui è risorto il terzo giorno essendo vincente sopra la morte e sopra i nostri peccati, e offre gratuitamente a tutti quelli che si rivolgeranno a Lui per fede per essere salvati. Lui ti dona la vita eterna. Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è accettare Gesù. Questo è confessare Gesù. E quando tu confessi Gesù e tu dici sì Gesù, io sono d'accordo con te, che io ho bisogno di un Salvatore e che tu sei quel Salvatore, io accetto da te per fede il tuo dono della vita eterna, il perdono, e allora davanti al Padre un giorno Dio ti riconoscerà davanti al Padre e dirà sì, Lui appartiene a me, Lui è salvato. Questa è la salvezza. Questa è la salvezza in Matteo capitolo 10 e questa è la salvezza in ogni libro di questa, in ogni parte, diciamo ogni libro di questa Bibbia, perché giustamente questa non è un libro ma è una biblioteca di 66 libri, ma tutti formano un unico libro, un'unica parola che è la parola di Dio, e Dio promette a tutti quelli che promette nella sua parola di salvare tutti quelli che confessano Gesù come proprio Salvatore. Quindi se tu vuoi essere salvato stasera è così semplice. E se noi siamo salvati non dobbiamo dubitare che un giorno potremo anche perdere la nostra salvezza per qualche mancanza nostra, perché la salvezza non dipende dalla nostra bontà né dall'inizio né nel mezzo né alla fine. La salvezza è un dono che viene donato a te e tu non puoi meritartelo per incominciare, e non puoi meritarti di mantenertelo, perché è un dono. Noi non se dipendeva da noi non eravamo salvati. Quello che dipendeva da noi infatti ci ha condannati. Ma la salvezza è stata donata e offerta a tutti quelli che lo ricevono per fede. Ok, esistono due tipi di persone, abbiamo detto. Accertarci di appartenere a Gesù è assolutamente essenziale. Gesù dice in Matteo 7, e allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanati da me, voi tutti operatori di iniquità. Gesù sta parlando nel sermone sul monte a persone religiose, persone che avevano detto, non abbiamo noi fatto tante opere, grandi, potenti opere nel tuo nome? E Gesù dice, io non vi ho mai conosciuti, allontanati da me. Allora la chiave lì è questo. Non è essere religiosi che ti fa essere salvato, non è fare grandi potenti opere nel nome di Gesù che ti fa essere salvato, è essere conosciuto da Gesù come uno dei suoi figli. E questo è molto semplice, l'abbiamo già detto, a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Credere in Gesù non solamente mentalmente, intellettualmente, anche il diavolo crede in Gesù. Anche gli angeli sanno che Gesù esiste. Ma io sono nato in Italia, ma io sono nato in Brasile. Io conosco Gesù da quando sono nato. Sì, ma Gesù conosce te? Allora, in certo senso Gesù conosce tutti. Ma ti conosce come suo figlio? A tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi c'è una differenza tra credere e credere. C'è una differenza nell'essere in una scialuppa o un gommone che sta per affondare e credere che la nave della guardia costiera ti possa salvare, ed è un'altra cosa credere nell'affidarti a quel soccorso. Noi dobbiamo affidarci a Cristo per essere salvati. È un atto di fede che accade nella tua mente, nel tuo cuore, è un atto della tua volontà. Quando tu dici al Signore, ok, sì Signore, io voglio essere salvato, io accetto la salvezza in Gesù Cristo e tutto quello che viene con quello. Allora, accertarci di appartenere a Gesù è assolutamente importante, essenziale. Il credente ha la responsabilità ovviamente di tenersi fedelmente al Signore. La salvezza eterna non è una licenza, quindi, di poter peccare, perché poi qualcuno dice: vabbè, se sono salvato eternamente, allora posso fare quel che mi pare. Se questa è la tua mentalità, non credo che tu abbia capito niente. Perché se Dio ti ha salvato eternamente, allora tu lo servi fedelmente. Perché Lui ti ha salvato gratuitamente? E allora il nostro servizio conta, non per essere salvati, ma perché siamo salvati. Allora sì, noi dobbiamo essere fedeli a Dio. Non è una licenza per dire: allora sono salvato e posso fare quello che mi pare. Se questa è la tua mentalità, non credo che tu abbia una vera fede salvifica per incominciare. Perché il tuo interesse è di fare quello che ti pare, non piacere al tuo Salvatore. Ma noi serviamo Dio dal nostro amore, perché Lui ci ha donato la vita eterna. E quindi qualcuno obietta, no, a questo concetto della salvezza che si tiene: allora uno potrebbe fare. Ma Dio non è che ha la carota lì della salvezza e dice: allora se tu fai quello che io dico, allora io ti salverò, ma se tu non fai quello che io dico, allora poi la tiro via. Non funziona così. Non è così che la Bibbia parla della salvezza. Non è questa la salvezza. E quindi sì, Dio richiede assoluta santità dai suoi figli, con il suo aiuto. Ma ricordati che noi siamo ancora nella carne e c'è ancora una lotta con la carne, e c'è ora però una possibilità di vincere il peccato nella nostra vita con il suo aiuto. E poi c'è anche perdono nella vita del credente. Un figlio mio che disubbidisce contro la mia volontà non smette di essere mio figlio quando disubbidisce. Certo, però c'è una disciplina nella vita del mio figlio, perché è mio figlio, si deve comportare secondo la mia volontà, è mio figlio. E noi dobbiamo comportarci secondo la volontà del Padre. E quindi Dio disciplina i suoi figlioli che egli gradisce, ok? Allora, la salvezza eterna invece mi spinge ad amare Dio con tutto il cuore e di vivere per Lui, perché mi ha amato. Galati capitolo 2 versetto 20, Paolo esprime il suo amore per il Signore e lui dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e quella vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Paolo dice: in effetti, se Lui mi ha amato così tanto e ha dato se stesso per me, cos'è per me dare la mia vita a Dio e vivere per Lui? È normale. E quindi io la vita non ce l'ho più, io la mia vita l'avevo rovinata, io la mia vita era destinata all'inferno, ma Cristo è morto per me, mi ha amato e ha dato la sua vita per dare vita eterna a me. Allora io la mia vita che avevo prima la rigetto e io vivrò per Lui che è morto per me. E questo deve essere la mentalità del credente. Quindi è l'amore di Dio che ci spinge a vivere per Lui. Allora, la salvezza non è l'unico argomento nella Bibbia, ma è la chiave di tutta la tua vita con il Signore. Quando sei nato di nuovo, puoi permettere a Dio di trasformare ogni aspetto della tua vita. La salvezza è l'inizio della tua vita con il Signore. Allora, ci sono dozzine di verità spirituali che sono accadute nella tua vita nel momento in cui hai ricevuto Cristo come tuo personale salvatore. E questa serie di lezioni parleremo di queste grandi verità che si sono verificate nella nostra vita senza neanche saperlo. E quindi vogliamo coprire un po', vogliamo studiare un po' questi, o considerare questi vari benefici che vengono con la salvezza. Ma vogliamo incominciare con una cosa: la salvezza è, abbiamo detto, no, il titolo, la salvezza è il primo punto della lezione e l'unico punto che considereremo stasera. La salvezza è una persona, cioè è Gesù. La salvezza è Gesù. Primo Giovanni le vostre Bibbie, 1 Giovanni 5, versetto 11, e la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. La salvezza è Gesù. Giovanni 5, tornando al Vangelo di Giovanni, Giovanni 5, versetto 39. Gesù dice: investigate le scritture. Sta parlando con uomini religiosi, i farisei, che lo criticavano, stavano indagando, stavano facendogli domande per intrappolarlo nelle sue domande, ma in Giovanni 5,39 Gesù dice: investigate le scritture. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Oh, questo è importante. Abbiamo detto il primo punto: la salvezza è Gesù. Gesù dice ai farisei: voi investigate le scritture perché pensate di avere vita eterna attraverso di esse. Voi pensate che la vita eterna la troverai nella Bibbia e stai rigettando me, e la Bibbia testimonia di me, e quindi stai dividendo due cose indivisibili. Stai cercando di separare due cose inseparabili. Non puoi separare Gesù dalla parola di Dio, perché la parola di Dio parla di Gesù. E vuoi trovare la vita eterna, ma la vita eterna nella scrittura troverai che si trova in Gesù. La salvezza è Gesù. Vuoi essere salvato? Trova Gesù. Non trovare la Chiesa, non trovare la Madonna, non trovare nessun'altra cosa. Trova Gesù, perché la salvezza è Gesù. Giovanni 1,29, il profeta Giovanni Battista. Qui sono due Giovanni diversi. Giovanni l'Evangelista, che è colui che scrive il Vangelo di Giovanni, che è il fratello di Giacomo, socio di Pietro, uno dei discepoli di Gesù. Giovanni era quello che riposava, no, sul seno di Gesù all'ultima cena. Giovanni è colui che ha scritto le tre epistole in fondo nella Bibbia, è colui che ha scritto l'Apocalisse. Giovanni è l'Evangelista, ma in Giovanni capitolo 1 Giovanni sta scrivendo di Giovanni Battista, un altro personaggio, che è il profeta che Dio ha mandato per preparare la via del Signore. E quando Giovanni Battista predicava nel deserto, e stava battezzando le persone, per questo lo chiamano Giovanni il Battista, lui vide Gesù venire da lontano e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni Battista stava dicendo: Gesù Cristo è la salvezza. Tutto l'Antico Testamento parlava di sacrifici, di agnelli che venivano portati in sacrificio, e tutti quei sacrifici erano figure del vero sacrificio che sarebbe venuto nella persona di Gesù Cristo per la nostra vera salvezza. Prima erano promesse, ma quando Giovanni vide Gesù venire da lontano disse: eccolo, ora è qui, ora è arrivato. E noi stiamo ricordando in questo periodo dell'anno la nascita appunto del Signore Gesù Cristo. Non sappiamo se è nato a dicembre, certamente non sappiamo se è nato il 25, non importa, sappiamo che è nato. La parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito preceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. La salvezza è venuta per mezzo di Gesù Cristo. Ora, il Salvatore era stato promesso sin dall'inizio, nel giardino dell'Eden. Abbiamo il racconto in Genesi capitolo 3, versetto 15. Dio, parlando al serpente che aveva ingannato Eva nel momento del peccato, Gesù dice: ed io porrò inimicizia fra te e la donna. Sta parlando al serpente, il diavolo. Sta dicendo, sta pronunciando la maledizione sul serpente e sta dicendo: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso, cioè il seme di lei, ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Allora, parliamo un attimino della biologia. Scusate, io non sono laureato in biologia, ma noi sappiamo, quando facciamo riferimento al seme, stiamo parlando del maschio, giusto? Ok? Nella riproduzione, quando si parla del seme, si parla del maschio. Ma qui Dio dice il seme di lei. Questo è un riferimento alla nascita dalla Vergine di Gesù. Quindi Gesù è nato dalla Vergine. E Dio ha pronunciato nel terzo capitolo della Bibbia, nei pochi istanti dopo l'ingresso del peccato nel mondo, immediatamente la prima promessa, le prime cose che Dio fa è promette il Salvatore che sarebbe nato attraverso la Vergine, il seme di lei. Il seme di lei che cosa farà? Questo è un riferimento a Gesù. Gesù cosa farà? Schiaccerà il capo del serpente che aveva ingannato Eva e a cui Eva e Adamo hanno volontariamente ubbidito. Ed esso, il seme di lei, cioè il Salvatore promesso, schiaccerebbe il capo del serpente. E tu ferirai il suo calcagno, cioè quel serpente ha ferito il calcagno di Gesù. Certamente quando Gesù è stato arrestato quella notte, quella mattina quando fu giudicato, quando fu bastonato, quando la corona di spine fu posta sulla sua testa, quando fu preso a schiaffi, quando sputarono addosso a Gesù, quando lo flagellarono, quando gli caricarono quella croce addosso per arrivare al Monte Calvario, quando lo inchiodarono a quella croce, lui fu ferito. Infatti è morto e ha sparso il suo sangue. Ma il capo del serpente è stato schiacciato, perché dopo 3 giorni Gesù è risorto dai morti e ha vinto sopra il peccato e sopra la morte e può salvare appieno tutti coloro che vengono a Dio attraverso di lui. Questo è in Ebrei capitolo 7. Quindi Gesù ha schiacciato il capo del diavolo. Lui è il seme della donna. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo, e questo era solo il primo punto, sotto il punto della salvezza è Gesù, il Salvatore era promesso. C'è un altro punto, il sacrificio era necessario. Un altro punto, il sacrificio era volontario. Gesù non è morto per incidente, non è stato preso e ucciso fuori dalla sua volontà. Lui ha dato la sua vita. Ci sono molti versetti che parlano di questo. Nessuno me la toglie, dice Gesù. Io la mia vita la depongo e ho il potere di deporla e di riprenderla. Quindi era un sacrificio volontario, è un sacrificio vicario, che significa al nostro posto. Lui non è morto per i suoi peccati, è morto per i miei e i tuoi. È un sacrificio di sangue, perché senza lo spargimento del sangue non c'è perdono, dice le scritture. È un sacrificio perfetto. Giovanni capitolo 19, versetto 30, quando Gesù era appeso alla croce e tutto quello che era scritto di lui è accaduto esattamente secondo le scritture. E quando l'ultima profezia fu adempita, lui gridò: è compiuto, cioè pagato in pieno. E così rese lo spirito. Era un sacrificio perfetto. E poi è un sacrificio soddisfacente, è un'espiazione. L'espiazione significa che Dio è stato soddisfatto. Sai, Dio alcuni pensano che Dio sia un Dio cattivo che non vuole altro che mandarci all'inferno. No. Dio non sarà mai soddisfatto con la tua morte, né per la tua salvezza e né con la tua condanna. Perché la Bibbia dice che Dio non vuole che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio non è soddisfatto con la nostra condanna e non è soddisfatto con la nostra morte, ma Dio fu soddisfatto con la morte di Gesù Cristo. Ha coperto tutto il nostro debito davanti a Dio. La salvezza è Gesù. Isaia 53 dice: ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni in riferimento alla risurrezione. E la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima, cioè Gesù, e sarà soddisfatto. Dio è rimasto completamente soddisfatto con quello che Gesù ha fatto per te e per me. E per questo io posso accedere a Gesù, a Dio attraverso Gesù, perché Gesù ha completamente soddisfatto Dio per la salvezza tua. E questo per tutti quanti noi. Lo scopo di questo messaggio è di far sì che tu capisca che sei bisognoso della salvezza, motivo del tuo peccato, e di capire che Dio ha provveduto per la tua salvezza in Cristo, e affinché tu creda in Lui per essere salvato. Per il credente serve a capire la grandezza dell'amore di Dio e di spingerti ad adorare Lui e di desiderare di condividerlo con gli altri. Mi ricordo da piccolo, e chiudo con questo, quando io ho accettato Gesù Cristo come mio personale salvatore, avevo circa 8 anni, ero cresciuto nella chiesa, ero nato nella chiesa. Nella scuola domenicale, tutte le domeniche, avevo capito tutte le storie di Gesù. Mia madre aveva fatto il vestitino, no, per la recita natalizia. Io ero una pecorella insieme a mio fratello. Ci sono delle foto quando io ero piccolo come Etienne, nella recita natalizia. Quindi io conoscevo chi era Gesù, capivo che lui era Dio e tutto. Ma arrivò un certo punto nella mia vita che io dovevo capire che io dovevo essere salvato, che io dovevo accettare Gesù. E allora un giorno, quando il pastore mio predicava su questo argomento, io riconobbi che io avevo bisogno di accettare Gesù. Avevo circa 8 anni, e lì seduto da solo accettai il Signore per fede. Signore, sii il mio salvatore. E in quell'istante il Signore mi ha salvato, e da allora sono salvato. Non sono stato sempre perfetto da allora, basta chiedere a mia moglie, lei non te lo direbbe perché lei è molto gentile, non ti direbbe, ma lo sa. Ma la prima cosa che ho fatto, e mi ricordo che sono andato a casa e ho detto al mio fratellino: tu devi accettare Gesù Cristo, è vero o no? Un credente vuole condividere Gesù. Un credente non è altro, l'evangelizzazione non è altro che un mendicante che racconta a un altro mendicante dove ha trovato il pane. Ed ecco cosa è l'evangelizzazione. Io ero un mendicante e ho trovato il pane, gratis, gratuito. E noi, tu, se hai trovato il pane, racconta agli altri mendicanti, gli altri che hanno bisogno di pane. E a proposito, tutti hanno bisogno di pane. Gesù è il pane della vita. Digli dove hai trovato il pane. L'hai trovato in Gesù Cristo. Preghiamo insieme, Signore.